Che Gesù usa è un'immagine molto comune in certi posti del mondo. Se voi andate nel sud Italia ancora oggi, soprattutto quando si deve fare una raccolta speciale, si vedono queste piazze riempite di uomini che in qualche modo offrono le loro braccia per il raccolto. E a incominciare dalle 5, se non prima, della mattina, arrivano questi padroncini, no? Che in qualche modo assumono a giornata queste persone per quello che devono fare, per il raccolto. E Gesù in qualche modo prende questa immagine molto comune, molto diffusa a quel tempo, per illustrare la grandezza, la potenza, la bellezza, la straordinaria forza della grazia. Quindi immaginate un piccolo padrone che ha un campo, deve fare un raccolto, in qualche modo è normale che vada alle 5 ad assumere alcune persone per il raccolto, perché dalle 5 in poi in qualche modo fa giornata e concorda con loro una certa cifra, 50 euro, no? Poi alla fine dice, vabbè, ma io non mi accontento di queste poche persone che ho preso, torno dopo 2 ore e a queste ne prende altre, ne chiama altre al campo e dice anche a voi vi do 50 euro. Va bene, sono le 7, ancora le cose si può. Poi va alle 9 e alle 9 va lì, prende alcune persone e concorda con loro lo stesso importo. Beh, la cosa incomincia a essere strana. Va all'una, alle 13 e anche con loro. Fa lo stesso importo, alle 17, alle 19. Com'è possibile? Questo padrone non ha capito nulla di finanza. Eppure, questa è l'economia della grazia. E l'economia della grazia funziona su questo principio. I primi saranno gli ultimi, e gli ultimi saranno i primi. Noi in queste settimane abbiamo in qualche modo effettuato un piccolo percorso con diverse tappe. Sono state alcune predicazioni che in qualche modo ci stanno portando a concentrarci su uno dei temi centrali di tutta la scrittura, la forza, la grandezza della grazia di Dio. E abbiamo visto la fonte della grazia, abbiamo visto chi è l'Iddio della grazia, quali sono i metodi della grazia, quali sono i contenuti della grazia, quali sono i pilastri della grazia. E oggi, nell'ultimo sermone di questo ciclo, guardiamo quali sono le implicazioni? Cosa significa vivere la grazia? Quali sono le conseguenze della grazia per la mia e per la tua vita? Ora, abbiamo visto alcune cose, se non sei stato qui le scorse settimane, alcuni sermoni, quasi tutti, anzi se non tutti, si possono scaricare dal sito per avere un quadro pieno un po' delle cose che abbiamo detto. Cos'è la grazia? La grazia non è un azzardo, non è Dio che si sveglia una buona mattina e incomincia a fare alcuni capricci. No, la grazia non è un'attività capricciosa di Dio, la grazia non è l'improvvisazione di Dio, la grazia è il fondamento della nostra vita. Gesù, la Bibbia dice che io e te, nell'istante stesso in cui abbiamo creduto, abbiamo uno scopo nella vita. Che tu te ne renda conto o no. Il tuo scopo nella vita è quello di essere conformati, ci dice la Bibbia, all'immagine di Gesù Cristo. Cioè, Dio ci salva e quando ci salva mette davanti a noi un progetto di vita. E questo progetto di vita è molto semplice, è comune, è lo stesso per tutti noi. Io e te dobbiamo assomigliare sempre di più a Gesù Cristo. Per questo motivo dobbiamo crescere nella grazia, perché man mano che i giorni passano, gli anni passano, dobbiamo essere più simili a Gesù, al Maestro. Questo è il progetto della mia vita, questo è lo scopo della mia esistenza, questo è il motivo per cui Dio ci ha salvato, perché io e te diventiamo simili a Gesù. Ora, quanto Paolo scrive ai Galati, Galati 4, versetto 19, lui dice: io lotto per voi, io sono preoccupato per voi, e usa questa immagine. Io sono per voi come una madre incinta, una donna incinta che sta per partorire. Io sto sopportando la sofferenza, la fatica, i dolori del parto, perché voglio, e dice, usa questa frase, Galati 4, verso 19, vorrei che Cristo fosse formato in voi. Cristo formato in voi. Il verbo che usa qui, formato, è morfo, che è lo stesso verbo che si usava nella medicina del tempo per indicare la formazione del feto, la crescita del feto. Quello che sta dicendo Paolo qui è: io sono preoccupato come una mamma è preoccupata quando sta per partorire affinché il bambino nasca bene, sano. Cristo formato in voi. Questo è lo scopo della mia vita. Questo è lo scopo della nostra vita. Questo è l'obiettivo massimo di una chiesa cristiana. Vedere le persone assomigliare sempre di più a Gesù Cristo. Seguire il Maestro. Essere suoi discepoli. Assomigliare a Gesù. Non a un idolo, non a un VIP, non a una chissà chi, ma essere simili all'unico che conta. Ora non è così però. Questa è, diciamo così, la teoria. La pratica è che anche nelle chiese cristiane, anche tra gli evangelici, ci sono migliaia di persone che frequentano le chiese. Magari sono cresciuti con un linguaggio religioso, sanno la grazia, conoscono teoricamente la grazia, ascoltano gli inni che parlano di grazia, sanno apparentemente tutto della grazia, possono sottoscrivere qualunque confessione, qualunque dichiarazione che parli della grazia, ma il loro cuore è lontano dal Signore. In un certo modo noi cristiani siamo esposti a quella che si chiama un'inflazione della grazia. La grazia non stupisce più, non ci sorprende più, non ci affascina più, non ci fa innamorare di Dio, ci lascia sterili, non ci atterra. E a volte Dio deve usare nella nostra vita, deve ristenderci, portarci con le spalle a terra, affinché possiamo nuovamente, nella sofferenza, nelle difficoltà, alzare lo sguardo e recuperare la visione di Dio e della sua grazia. La grazia di Dio è straordinaria, proprio per questo. Ma dov'è? Ma perché Pippo è straordinaria? Ci puoi ricordarci brevemente dov'è la forza, la potenza, la straordinaria grandezza di questa grazia? Beh sì, la grazia innanzitutto è immeritata. La grazia non si può meritare. Ora, amici, quanti di noi sanno che, non so se c'è qualcuno che è vissuto, che è stato a Siena. A Siena per due volte l'anno c'è una manifestazione nota in tutto il mondo che raccoglie migliaia di persone, no, a partecipare, ad assistere a quello che si chiama il Palio di Siena. No, allora, il Palio di Siena è una manifestazione molto affascinante, in cui ogni contrada della città, no, in pratica partecipa, concorre con i cavalli, no, per ottenere un premio. E tu devi superare gli altri. Ora, amici, spesso noi cristiani non abbiamo una teologia della grazia, abbiamo una teologia del palio. Abbiamo una teologia del palio, corriamo per superare gli altri, per fregare gli altri, per concorrere con gli altri, per competere con gli altri. C'è una teologia del palio, vogliamo, tutta la vita della società contemporanea è strutturata in base a una teologia del palio. Ad esempio, stai lavorando in un'azienda, se vuoi fare carriera, devi aggredire quell'azienda, devi fare in modo che le tue competenze emergano più degli altri. Stai vivendo in un palio, in una competizione sfrenata. Spesso è così con la famiglia, in politica tutti, come dire, assistiamo, partecipiamo a quello che sta succedendo a due settimane prima dalle votazioni. Tutti, in qualche modo, sgomitano perché devono vincere a scapito degli altri. Teologia del palio, non è teologia della grazia. L'8 marzo si celebrerà la festa delle donne, che è configurata, anche lì, in principio, come una forma di teologia del palio. Cioè, il femminismo cos'è? Le donne reclamano il potere per toglierlo agli uomini e per averlo loro. Al di là di tutte le cose che ci possono stare attorno. Teologia del palio. Amici, molto cristianesimo soffre perché non è fondato sulla grazia di Dio, ma è fondato sul palio. E ci stanchiamo. Corriamo, combattiamo, vogliamo gli obiettivi. Ma la Bibbia dice che Dio è troppo grande e santo. E Lui è l'immutabile perfetto. E noi siamo così piccoli, sporchi e peccatori e tenebrosi che non possiamo fare questo scambio. E la Bibbia ci dice che la grazia di Dio è immeritata. Qua non importa a quale ora tu arrivi nella vigna del Signore, ma quando il Signore ti chiama a qualunque ora, la grazia, la vita, la salvezza è per te. Ora guardate, i primi lavoratori nella vigna del Signore avevano esattamente la teologia del palio. Signore, io ho lavorato 12 ore e quei 50 euro li ho meritati tutti. Loro hanno lavorato un'ora in meno, due ore in meno, meritano meno. Teologia del palio. E quante chiese, quanta vita cristiana è costruita in base a questa prospettiva. Ma Dio ci dice, la vigna è mia, io dei miei soldi e della mia vigna faccio quello che voglio. E questa cos'è? È pura grazia. È pura grazia. Il Signore ci ha salvato non perché abbiamo dei meriti, non perché siamo belli, intelligenti. Il Signore ci salva non perché c'è qualche qualità, non perché siamo in grado di fare delle opere, non perché in qualche modo abbiamo un potenziale nascosto che Lui fa emergere nella nostra vita. Il Signore ci salva perché ci ama, per pura grazia. E Lui ci ama perché ci ama, e perché è Dio. La grazia di Dio è immeritata. Ogni filosofia umana, ogni ideologia umana, ogni religione è fondata sulla teologia del palio. Cambiano i nomi, cambiano i termini, ma tutti devono fare qualcosa. Palio! Il Vangelo è diverso. L'unico. È unico. La grazia di Dio è immeritata, la grazia di Dio è inattesa. Ora, questi giovani, questi lavoratori dell'ultima ora, si aspettavano qualche centesimo da Dio, ma Dio li sorprende, ottengono un'altra cosa. Ezechiele 37, c'è questo scenario, una valle di ossa morte, di scheletri. Un po' la moda degli zombie in questo tempo, no, film che in qualche modo non riprendo. Lì è una cosa reale, come dire, una visione che il profeta ha, vede una valle piena di scheletri. E il profeta dice, fa una domanda, queste ossa possono vivere? E Dio dice sì, non per i meriti delle ossa, ma per la potenza del mio spirito. E succede, questa è la grazia. Non solo è immeritata, è inattesa, la grazia di Dio sorprende sempre nella vita, tu non te l'aspetti. Abbiamo pregato magari per decenni per una persona, non succede niente. Poi nel momento dove meno ce l'aspettiamo, lo Spirito opera nel suo cuore. Io ho lottato per 25 anni con mio padre, non gliene fregava nulla di chiesa, di Vangelo. Improvvisamente, dopo 25 anni, io non so il perché, lui ha incominciato a frequentare degli incontri in chiesa. Il suo cuore è stato toccato. Non so perché. Dopo 20 anni ho ricevuto qualcuno che mi chiama, un compagno di università, ateo, marxista. Dice, Pippo, pensavo alle nostre discussioni, sono interessato al Vangelo. Inaspettato. Big Emma è un film, uscito negli anni 80. Parla un film con Clive Bourne, un film che racconta di una storia vera. Ed è la storia di una prostituta, di una grande prostituta, di una grande signora, che, è, no? Che vive in Nord America, che ha un bambino, la sua attività è, resta incinta, e nasce un bambino. Questo bambino cresce in un contesto, immaginate, no? Tra prostituzione, tra storie, tra rischi. E questo bambino fin da piccolo è buttato, subisce delle sofferenze, un abuso continuo. No? Lei e il suo bambino hanno uno stile di vita molto a rischio e lui nasce, cresce come un soggetto deviante e deviato, ha dei comportamenti non sani, fin da piccolo inizia a rubare, a spacciare, è un bullo e la storia continua fino al punto in cui lui va a scuola ma lascia la scuola a 12 anni. perché non gliene frega nulla, perché ha degli interessi, il suo contesto familiare è così devastato. E a 12 anni, subito dopo, commette un reato gravissimo. Un reato gravissimo che lo porta in carcere e viene condannato, no? A stare in carcere per 30 anni. 30 anni, immaginate. Cioè, 30 anni vuol dire che lui è stato liberato dalla pena di morte per il semplice fatto che era ancora minore. 30 anni da trascorrere in carcere. Immaginate in una cella un ragazzino con un passato di questo tipo. A un certo punto, dopo 17 anni di carcere, lui non si sa spiegare come, scrive nel suo diario personale. A un certo punto, un raggio di luce attraversa le mie dita e piano piano copre la mia faccia. L'intera cella è illuminata, come se ci fosse una lampada da 40 watt che non riesco a spegnere. Quella luce mi incomincia ad accarezzare il mio volto e io non ho più paura. Se ero improvvisamente consapevole della presenza di Dio in quella cella, sentivo tutto improvvisamente, tutto molto rassicurante. Dio mi confortava. Io finalmente, dopo 30 anni, iniziavo a respirare liberamente. Stavo per la prima volta nella mia vita bene, mi sentivo amato, mi sentivo accolto. E una voce interiore iniziava a parlarmi dal profondo del mio cuore e mi diceva: non sei un animale, sei un essere umano e io ti amo. E dimmi ciò che ti preoccupa e io lavorerò con te. Dopo questa esperienza Dio era diventato reale per me. Mi ha trovato nell'abisso, mi ha trovato nell'inferno, mi ha salvato, ha saziato la mia anima, ha soffiato nuova vita in me. Nel 72 questa persona esce dal carcere, completamente cambiata, trasformata. Inizia ad andare in chiesa, sì, ma non si ferma mica lì. Inizia un'opera sociale che testimonia dell'amore di Cristo, di prevenzione e di recupero dei carcerati, che ha avuto un impatto potentissimo in Nord America. Questo fa il Vangelo. Questa è la grazia. È in attesa, non te l'aspetti. A un certo punto la luce di Dio ti arriva e ti sconvolge la vita. E questa grazia non solo è in attesa, è anche incomprensibile. Paolo in Romani ragiona molto sulla grazia, ma a un certo punto si ferma. E quello è la teologia, cioè lo studio di Dio, dà spazio alla dossologia, cioè all'adorazione di Dio. E in Romani 11 lui dice: Dio è incomprensibile, io a un certo punto, Dio, mi inginocchio alla tua presenza, riconosco la tua maestosa sovranità perché tu sei. Non ci arrivo, la tua presenza è oltre ogni logica umana, oltre ogni argomentazione che siamo in grado di costruire. È incomprensibile. Questa è la grazia. È un mistero. La grazia di Dio arriva e ci cambia la vita. Però Pippo, in conclusione di questo ciclo, siamo quasi tentati di pensare che la grazia in qualche modo nella nostra società coincida con la diplomazia, con la correttezza politica, col galateo, con l'essere sorridenti. La grazia è molto più di questo. La grazia non è diplomazia, la grazia non è galateo, la grazia è essere ripieni della compassione di Dio. È una gentilezza luminosa. Vivere da persone segnate dalla grazia significa che in qualche modo io e te siamo aggrappati a questo Vangelo e questo Vangelo diventa per noi e la nostra vita diventa per il Vangelo il canale attraverso cui la grazia di Dio può raggiungere gli altri. E ci rendiamo conto che lo scopo della nostra vita non è più fare carriera, fare successo, raggiungere degli standard, ma è glorificare Dio in ogni cosa. Lui è l'unico motivo della nostra esistenza. E la cosa più importante non è piacere al nostro capo, a nostra moglie, a nostro marito, ai nostri amici o al nostro contesto. La cosa più importante della vita è piacere al Signore, avere la sua approvazione, che vale più di ogni applauso umano. Ora, questo significa che se la grazia ha raggiunto il tuo cuore, se la grazia ha raggiunto il tuo cuore, ci saranno degli indicatori inevitabili. E se questi indicatori sono mancanti, cercali davanti al Signore. Pippo, ma quali sono questi indicatori? Qual è questo termometro che mi fa capire il mio livello di esposizione alla grazia di Dio? Ce ne sono alcuni molto semplici. Il primo indicatore è la gratitudine, avere un cuore grato. Avere un cuore grato. La parola grazia viene proprio da lì. C'è una storia in Luca capitolo 17, vorrei che la prendessimo, perché ci fa capire l'importanza della gratitudine, l'importanza dell'essere in grado di ringraziare. Chi vive nella grazia ringrazia. Luca 17, capitolo, Luca versetto 11. Ed è la storia molto nota. Gesù è straordinario nella sua comunicazione, lui è il figlio di Dio, lui è il comunicatore per eccellenza. Luca 17 ci parla di Gesù che guarisce 10 lebbrosi. 10. E ci spiega cosa significa quello che è successo, cosa significa vivere in una gratitudine. Allora, quello che succede in questo testo, se lo guardate velocemente vi renderete conto, è un brano sicuramente molto noto. Gesù guarisce 10 lebbrosi. Quanti ne tornano indietro? 1. Lui fa grandi cose per 10 lebbrosi, però soltanto un lebbroso torna indietro e lo ringrazia. Gli altri 9, dove sono finiti gli altri 9 lebbrosi? Sono stati guariti? Sì. Sono stati purificati esternamente? Sì. Però il loro cuore non resta ancora toccato dalla grazia di Dio. Il loro cuore, pur essendo guarito, pur essendo purificato esteriormente, non hanno più la lebbra, il loro cuore non è toccato dalla grazia di Dio. Soltanto uno è toccato dalla grazia di Dio. E torna al Signore. E lo ringrazia. E così ancora oggi. Tante persone hanno molteplici benefici dal Signore. Hanno cose incredibili. Ma non basta. Devi tornare e ringraziare il Signore. Ringraziare il Signore vuol dire che io esprimo la gratitudine a Dio con la mia lingua, ma anche con la nostra vita. Essere grati al Signore. Essere grati ai fratelli, essere grati alla famiglia di Dio, avere un atteggiamento di gratitudine è un indicatore che la grazia di Dio sta lavorando la tua vita. Sai qual è l'opposto della grazia? La gelosia, l'invidia, la rabbia. Quanti di voi hanno visto il film Amedeus di Mozart? Ve lo ricordate la storia di Mozart? Lì il film è abbastanza accurato e a un certo punto racconta la storia di una relazione distorta, disfunzionale, tra Amedeus e Salieri. Sono due monti. Da un lato c'è il giovane Mozart che è un genio, brillante, ma è un genio, ha dei doni incredibili, un talento incredibile, però allo stesso tempo questo giovane vive una vita immorale. Senza regole, è disordinato, è eticamente caotico, Mozart. E dall'altro c'è Salieri, musicista di corte, il massimo del tempo, uno che ha per tutta la vita rispettato le regole in modo puntiglioso, in modo rigoroso. E a un certo punto emerge questo Mozart, e capite che lo scontro, l'invidia, è tra la mediocrità dell'uno e il genio dell'altro. Non possono stare assieme. E Salieri inizia a ragionare, inizia a essere toccato dall'invidia, è mosso dalla gelosia, non ne può più di questo Mozart, e incomincia a pensare che lui deve uccidere Mozart. E a un certo punto il dialogo dice... Questa è una riflessione che va in questo in questo modo. A un certo punto dice: speravo, volevo a un certo punto uccidere Mozart e ho pensato finalmente come sarebbe stata la sua fine. Lui viene ucciso, nessuno si rende conto che io, che sia, che sono stato io, e però prima ottengo da lui la composizione della messa da requiem. E immagino Mozart, piccolo, nel piccolo feretro, nella grande cattedrale di Vienna, tutte le autorità attorno a lui che lo piangono, e io, tutta la cattedrale che è schierata lì, e io inizio a esplodere con la musica, e tutti alla fine mi ringraziano per il mio grande genio. L'invidia, la gelosia. Si pensa di fare del male perché non sopporto che qualcuno in qualche modo è migliore di me, ha talenti migliori dei miei. Lui voleva la ricompensa, lui voleva, pretendeva, non era grato a Dio per il poco e il molto che aveva ricevuto da lui. Non c'era gratitudine nella sua vita. Amici, a volte c'è gelosia, c'è invidia, c'è lo stesso atteggiamento anche nella nostra vita e non c'è gratitudine. Non va bene? Fai lavorare la grazia di Dio nella tua vita. Fai che la grazia di Dio modelli il tuo cuore. Ma non è soltanto un cuore grato. Il secondo indicatore è un atteggiamento umile. È essere umile. Ora, io ho conosciuto tanti missionari e pastori, e quelli che, di cui io sono molto insospettito, e quelli che mi dicono: Pippo, io sono un umile pastore, Pippo, sono un umile missionario. Allora, l'umiltà, se ce l'hai, non la indichi. L'umiltà, se ce l'hai, non la segnali. Se la inizi ad ammirare, la forzi, allora l'hai persa. L'umiltà genuina è il prodotto di un cammino con Dio, è una qualità che tu non riconosci, ma gli altri riconoscono. Umiltà è un segno, indicatore della grazia di Dio. Siamo inconsapevoli. L'opposto dell'umiltà, sai qual è? È l'arroganza. L'opposto dell'umiltà è la supponenza, il desiderio di, come dire, imporre in modo ingiustificato agli altri la nostra posizione, oppure di pensare a noi stessi in modo amplificato, esagerato. Mai la grazia può trasformarsi in autocompiacimento. Mai la grazia può dare spazio all'orgoglio personale. Non è così. I primi saranno gli ultimi e gli ultimi saranno i primi. Il terzo indicatore di una vita segnata dalla grazia non è soltanto la gratitudine, non è l'umiltà, il terzo indicatore è la disponibilità a perdonare. Disponibilità a perdonare. Ora, il messaggio del Vangelo è questo: Dio si è umiliato a tal punto per mettersi in una relazione con noi, per perdonarci, per perdonare i nostri sbagli. E nel cuore di questa relazione tra Dio e noi c'è il perdono. E questo, il perdono di Dio, è la cosa centrale, il messaggio centrale di tutta la Bibbia. Prendi con me Salmo 32, verso 1 e 2. Salmo 32. Il titolo è La felicità del peccatore perdonato. Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Il perdono di Dio è l'elemento centrale nella relazione della grazia. Però ascolta, se tu sei stato perdonato da Dio, se davvero la grazia di Dio ha raggiunto la tua vita, puoi tenere questo perdono per te? Puoi rifiutarti di perdonare? Puoi dire: io non ti perdono? la lista della spesa. Efesi 4, verso 32, Paolo dice, siate gentili, e poi dice, perdonatevi a vicenda, perché nelle relazioni orizzontali gli uni con gli altri sarà frequente che io sbaglio nei tuoi confronti e tu sbagli nei miei confronti. E allora piuttosto che mantenere, ve lo ricordate, questo ciarpame nel nostro cuore, incominciamo a perdonare, ad azzerare gli uni e gli altri, a perdonarci come Cristo ci ha perdonato. Se tu porti il muso contro gli altri, se tu cerchi la vendetta, se tu continui a portare risentimento, se c'è amarezza nel tuo cuore che non riesci a liberarti di questo, allora questi sono segnali che la grazia di Dio deve ancora lavorare profondamente nel tuo cuore. Parabola del figlio prodigo. Due fratelli. Uno, giovane, ribelle, che si pente e torna. Quello maggiore, a posto. Pieno però di rabbia, di risentimento, di amarezza. Non va alla festa del figlio perché i suoi diritti non sono stati contemplati. E rimane estraneo all'amore del padre. Se non siamo pronti a perdonare e a chiedere perdono. Questo non significa che le esigenze di giustizia, di correttezza, non significa nulla. Non c'entra questo. Il perdono è un'altra cosa. Come fai? Come fai? Dice Giovanni. Come fai a dire che tu ami Dio Padre se poi non ami i fratelli che è vicino a te? È possibile? No. Se tu non ami i fratelli attorno a te, semplicemente questo significa che non ami Dio. Gratitudine, umiltà, perdono, amore. Vivere nella grazia significa vivere nell'amore. Vuol dire che vivere in Prima Corinzi 13, nella carità, nell'agape, c'è qualcosa di cui è qualcosa di cui io e te non abbiamo la capacità di produrre per conto nostro. Possiamo solo ricevere noi per grazia, perché Dio ci ha amati per prima. E poiché Lui ci ha amato, la nostra vita cambia. E il cristiano, noi siamo chiamati a vivere in quest'amore. Paolo dice, in grazia e verità. L'amore non annulla l'esigenza della verità. L'amore senza la verità è un sentimento vuoto, non serve a niente. La verità senza la dimensione dell'amore è una realtà rude, spigolosa, con cui ti scontri e non costruisci. La prospettiva biblica è la grazia e la verità, l'amore e la verità. E l'amore si costruisce sempre sulla verità. La verità è la base, l'amore la completa. Non ci può essere verità senza amore, non ci può essere amore senza verità. Dov'è la nostra vita? Il nostro scopo è noi siamo proprio qui. Spesso le chiese, noi stessi cristiani, ci specializziamo in una cosa. Ci specializziamo nella verità e diventiamo fanaticamente, teologicamente corretti e precisi. Riusciamo a identificare ogni svolazzamento dell'eresia a chilometri da distanza e la segnaliamo e ci preoccupiamo giustamente per questo. Però se ti specializzi nella verità e non c'è amore nella tua vita, non serve a niente. C'è invece dall'altra parte, c'è l'altro polo, ci sono cristiani e chiese che si specializzano nell'amore e abbandonano le pretese della verità. E quest'amore diventa un magma inconcludente che non porta a nulla, che non trasforma, diventa una collezione di buoni sentimenti che non cambia la vita delle persone. La prospettiva della Bibbia è la verità nell'amore, è l'amore nella verità. È una sfida questa per noi cristiani. Le due cose non possono essere disgiunte. E l'ultima cosa è avere una passione per le anime, avere una passione per gli altri, avere una passione per il regno e per la missione di Dio. Ora, la grazia, spesso uno dice, sì, ma tanto è opera di Dio, sì, ma la nostra responsabilità è fortissima. E la grazia di Dio e la sovranità di Dio non annulla mai la responsabilità dell'uomo, anzi, dobbiamo coltivare e mantenere questa passione per le anime. Queste persone, uomini e donne, che ancora oggi rifiutano la grande salvezza in Cristo, siamo chiamati a impegnarci nel servizio per il prossimo e nell'annuncio della parola di Dio, in tutti i modi come possiamo. Non possiamo cullarci e dire dal fatto tanto siamo a posto, tanto loro sono perduti. William Carey, uno dei fondatori del moderno movimento missionario, lui era un giovane entusiasta, aveva studiato, va in chiesa e dice: io penso che Dio mi sta chiamando, no, in India a evangelizzare i pagani. Allora il suo pastore, preoccupato, no, di una correttezza formale, dice: beh, se Dio vorrà salvarli avrà modo per farlo, tu siediti giù, giovane arrogante. Ecco, non è così. Noi siamo chiamati a coltivare una passione per le anime, per l'evangelizzazione, per la missione, per il regno, per le opere sociali. Perché queste cose sono importanti, sono le testimonianze visibili dell'amore di Dio che si concretizza nella vita. Dio lo ha rivelato in modo chiaro. Noi siamo messaggeri di Dio. Guardate, noi siamo postini di Dio. È come ogni buon postino, non so se qualcuno di voi ha mai fatto questa professione, come ogni buon postino, noi non dobbiamo fare altro che recapitare il messaggio di Dio alle persone. Attenzione, il postino non ha la responsabilità del contenuto del messaggio. Un postino che modifica le lettere è un postino pericoloso, non fidatevi di quel postino. Noi siamo i postini di Dio, nel senso che dobbiamo semplicemente recapitare il messaggio di Dio ai destinatari di Dio, cioè a ogni uomo e a ogni donna su questo mondo. Recapitare il messaggio di Dio, dell'amore di Dio, la lettera di Dio. Ora, noi siamo questi postini, ma non solo non dobbiamo cambiare il messaggio di Dio non si può aggiornare, non si può perfezionare, non si può migliorare, è la lettera di Dio, è il Vangelo, tramandato una volta per sempre. Una volta per sempre, la fede cristiana non si improvvisa, non si inventa, non ci sono nuove mode. Se qualcuno vi dice c'è una nuova moda, c'è una nuova teoria, una nuova scoperta, diffidate, perché non è sana questa cosa. La fede cristiana è stata data una volta per tutte, Giuda 3. E noi siamo i postini, recapitiamo il messaggio di Dio ai destinatari che Dio ha indicato. Però a differenza del postino normale, che una volta si preoccupa soltanto di imbucare la lettera nella cassetta postale, noi dobbiamo prenderci cura, fare in modo che quel messaggio sia letto, capito e assorbito nella vita delle persone. Noi dobbiamo fare in modo che le persone lo recepiscano nel migliore dei modi possibili. Certo, non possiamo salvare. Io non posso convertire, non puoi farlo tu, lo può fare solo Dio. Però noi siamo, come diceva Richard Baxter, siamo dei moribondi che stanno predicando il Vangelo ad altri moribondi. E questa è l'urgenza. Postini di Dio. Questi sono gli indicatori. Una passione per le anime, una passione per il Vangelo, una passione per il regno di Dio. Dov'è nella nostra vita? Pippo, dov'è nella mia vita? E voglio concludere con un appello, con una benedizione. Ed è la benedizione che spesso usiamo alla fine dei nostri culti, Seconda Corinzi 13:14, prendila nella tua Bibbia se ce l'hai. Questo riassume tutti i nostri sermoni sulla grazia. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti noi. ci focalizziamoci in Gesù Cristo, nel Figlio di Dio che ha lasciato la sicurezza del palazzo per nascere da, in una mangiatoia, da una vergine umile, affinché per mezzo della sua vita, per mezzo della sua morte, lui, solo lui è riuscito a soddisfare le richieste di Dio e ha espiato, cioè ha portato i nostri peccati con il suo sangue. E lui è morto per me e per te, ma non è soltanto morto, lui è risuscitato e nella resurrezione ha sconfitto definitivamente la morte e la sofferenza e non c'è più nessuna schiavitù possibile per chi si affida a lui. Lui l'ha sconfitta definitivamente, ma non solo, è risorto. Lui è asceso al cielo e adesso lui è accanto al Padre, seduto alla destra di Dio ed è pronto per ritornare ancora per il trionfo finale. E qual è la fonte di tutto questo? La fonte di tutto questo è Dio Padre, è Lui che ha generato ogni cosa. E qual è la forza perché tutto questo si realizzi? La forza per tutto questo che si realizzi è lo Spirito Santo, è la sua potenza, è per mezzo del ministero dello Spirito di Dio, dello Spirito Santo che convince e rigenera, suggella e riempie, dà potenza e trasforma. Lo Spirito Santo nella vita, nella nostra vita, ci rende in grado di vivere una vita piena di grazia. Alcuni angeli, ci dice la Bibbia, osservano tutte queste cose e questi angeli sono presi da stupore e meraviglia. Noi però non siamo osservatori. Gli angeli possono permettersi di essere soltanto osservatori, ma noi siamo beneficiari. Capisci che tutto questo è per te, per me? Che questi benefici sono per me, per te? Ecco, allora non possiamo far altro che essere meravigliati, che essere stupiti, che essere grati. E quando tu sei davanti a questo trono di grazia, non puoi far altro che perdere il respiro e iniziare a lodare e a glorificare il Signore per la sua immensa e infinita grazia. Vuoi vivere per grazia? Abbassiamo il nostro capo.